Bene, oggi voglio parlarvi di insetti. No, non quelli che mangeremo, giustamente qualcuno potrebbe giustamente chiedersi se questo è il nostro futuro alimentare, ma non in questo senso, e in realtà non parleremo di insetti, ma sfrutteremo un qualche cosa che la Bibbia dice a proposito di un paio di insetti per poi fare naturalmente un ragionamento. Oggi gli insetti che ci interessano in particolare sono due insetti molto simpatici. La prima è la zanzara, reazione scontata, e il secondo insetto è la mosca. La mosca, allora posso già immaginarmi il fastidio che una zanzara, una zanzara e una mosca possono arrecare nelle nostre vite. Sappiamo perfettamente che cosa succede quando spegniamo le luci, siamo per esempio in camera da letto e a un certo punto si sente questo fastidiosissimo ronzio della zanzara che passa vicino al nostro orecchio. E allora a quel momento si accendono le luci, di solito la moglie che dà una gomitata al marito, come per dire attivati, fa qualcosa, intervieni, e il marito mezzo così intontito, mezzo sbandato, in giro a cercare questa benedetta zanzara, e poi naturalmente non è così evidente trovarla perché si nascondono, Non la trovi mai, è esattamente così, quindi poi dopo ti rassegni, vai a letto di nuovo e poi... Questo è l'effetto che provoca una zanzara. Pensiamo alle mosche, anche lì basta, non so, trovarsi in una bella veranda, la carne pronta, le insalate, e ecco apparire una o più mosche sui cibi, giustamente i nuovi mariti sono sollecitati ad intervenire, non sanno neanche loro cosa fare, ci sono questi cosi affari elettrici, no? per friggerle. Allora resto in piedi, mi sacrifico perché possiate mangiare, cose di questo genere. E questo è quello che succede quando abbiamo a che fare con le zanzare e con le mosche. Tra l'altro, per quanto riguarda la zanzara tigre, che non è originaria dei nostri luoghi, ma che è stata importata a causa dei commerci, del traffico di persone dalla parte asiatica del nostro pianeta, ecco, la zanzara tigre è una zanzara piuttosto aggressiva nei confronti dell'uomo, a differenza della zanzara ordinaria, classica, normale, opera anche di giorno, ed è molto molto fastidiosa perché tra l'altro può trasmettere la febbre gialla, l'encefalite, varie altre patologie, e proprio perché si è adattata molto bene al nostro clima è difficile debellarla, è difficile toglierla di mezzo. Tornando alle mosche, invece, probabilmente il passaggio che andremo a leggere insieme, dal quale cercheremo di estrapolare qualcosa che possa tornarci utile per la nostra vita, perché questo è l'intento, quanti dicono amen, per quanto riguarda le mosche invece è probabile che il passaggio che andremo a leggere si riferisca a un tipo particolare di mosche, forse i tafani o comunque delle mosche diciamo così velenose, quindi che possono con la loro puntura provocare delle reazioni allergiche, che possono provocare irritazioni cutanee, prurito, gonfiore, nella peggiore delle ipotesi uno shock anafilattico addirittura, quindi sono cose che possono diventare pericolose, e in più queste mosche, anche loro, sono vettori di virus e di batteri, e la scena più brutta è quella di vedere una mosca che prima è andata a così depositarsi su una torta di mucca, per intendersi, e dopo aver transitato su quell'affare viene da noi e si mette sulla torta, appena torta vera questa volta. Vabbè, comunque, tra l'altro i tafani sono attratti dal calore, quindi non possiamo facilmente liberarci dai tafani. Dopo tutta questa introduzione uno dirà: ma che cosa stiamo facendo? Perché stiamo parlando di queste cose? Perché E naturalmente vogliamo trarre qualcosa dalla parola di Dio, un insegnamento dalla parola di Dio. La parola di Dio ci edifica, siamo d'accordo? Quanti dicono amen? E quindi vogliamo tornare un attimino indietro al periodo delle 10 piaghe d'Egitto. Non tratteremo le 10 piaghe, vi rassicuro subito. Queste 10 piaghe che sono state inferte da Dio a Faraone affinché si lasciasse finalmente convincere di fare che cosa? Di lasciare andare il popolo di Israele, gli ebrei. Dio aveva udito il loro grido, dice la scrittura, e quindi ha chiamato Mosè affinché potesse essere lo strumento attraverso il quale il popolo potesse essere liberato da questa schiavitù durata diverse centinaia di anni, e quindi veramente non ne potevano più, e Dio è deciso di intervenire, di agire. Ora, ci sono queste 10 piaghe perché Faraone è un tipo ostinato, è un tipo testardo, e non ne vuol sentir parlare di vedere questi schiavi preziosi partire dal suo paese. E quindi, proprio perché è ostinato, Dio deve forzare sempre di più la mano fino ad arrivare all'ultima piaga. Ma non faremo questo tipo di analisi questa mattina, ci soffermeremo solo sulle prime 4 piaghe, e in realtà ce ne interessano poi solo 2, la terza e la quarta. Ma voglio ricordarvele brevemente. La prima piaga è la trasformazione dell'acqua del fiume, dell'acqua del Nilo, in sangue. Dice la scrittura che non solo il Nilo, ma tutti i fiumi del paese d'Egitto sono diventati sangue. Mosè l'aveva detto: lascia andare il mio popolo, altrimenti succederà questo. Faraone ostinato, non mi interessa, fate quello che volete. E così è successo. Allora potete immaginarvi, sangue dappertutto. Impossibile bere quell'acqua, impossibile utilizzare quel sangue per le finalità di quel momento, non solo per l'igiene personale, non solo per bere, ma anche per gli animali, per i campi e quant'altro. Quindi un'azione drammatica da parte di Dio. A seguito di questa sua azione, tra l'altro, dice la scrittura che addirittura anche i recipienti contenenti l'acqua diventano sangue, diventano questa sostanza rossa. Non sappiamo se fosse vero sangue o comunque una sostanza che naturalmente non era bevibile, non era utilizzabile, tutto d'un tratto, dappertutto. E quindi questa era un'azione da parte di Dio, volta, perché Dio non fa le cose a caso, volta per cominciare a far capire bene chi fosse Lui, l'unico vero Dio, e quanto falsi e inutili fossero i loro dei, i dei d'Egitto, i falsi dei. E quindi questa è una prima azione contro 3 dei, Apis, Isis, Kun, che erano preposti a sorvegliare, ad occuparsi del fiume Nilo. Allora, potete immaginarvi che cosa succede? Faraone chiama i suoi maghi e, per dare una dimostrazione di potenza, e i maghi di Faraone fanno la stessa cosa anche loro. Quindi possiamo presumere che ci fossero ancora 2 o 3 ruscelli, 2 o 3 contenitori d'acqua che non erano ancora stati trasformati in sangue. E questi geni della lampada, per far vedere che anche loro sapevano farlo, completano il disastro. Cioè, voglio dire, lasciala lì quell'acqua che ne è rimasta poca. No, anche noi siamo capaci. Così sangue dappertutto. E difatti tentavano di fare dei buchi in terra per andare a cercare dell'acqua da bere per dissetarsi. Anch'io ho sete, tra l'altro. Venuta sete. E quindi per 7 giorni le cose vanno avanti così. Poi arriva il secondo giudizio. Le rane. Faraone, e Mosè dice a Faraone: lascia partire il mio popolo. Lui dice di no. E allora arriveranno le rane. Rane ovunque. E questo era un giudizio contro una dea che aveva una testa di rana. Lo so, sembra una brutta cosa, ma una dea con una testa di rana. Un giudizio di Dio per screditare anche quella dea. Uno dopo l'altro dovevano essere smontati agli occhi degli egiziani. Ok? E quindi questo giudizio di Dio contro questa dea, la dea delle nascite. E dovete sapere che le rane in Egitto erano sacre. Non si poteva ucciderle. Uno dice, caspita, eccole là. No, non si può. C'erano rane dappertutto. Immaginatevi casa vostra. Rane in cucina, nella dispensa, rane in salotto, rane in bagno, dappertutto. Rane, tu apri, dovunque vai, rane in macchina, non c'erano le macchine, ma per intenderci oggi sarebbe stato così, rane ovunque, che non potevano uccidere, che non potevano eliminare. Una grande devastazione. E che cosa fanno i maghi? Faraone? Mettiamo che ci fossero 1 milione di rane, arrivano loro, altre 100.000 rane, toh! Per completare il disastro. Bravi, complimenti. Andiamo avanti così. Ma il faraone rimane ostinato. Il faraone non vuole lasciarli partire. Arriva la terza piaga. E questa comincia a interessarci oggi. E la terza piaga riguarda appunto le zanzare. Prima abbiamo parlato dell'effetto di una zanzara nella nostra vita. Una zanzara in camera basta per creare scompiglio. Siamo d'accordo? Allora qui dobbiamo pensare a milioni di zanzare, sugli uomini e sugli animali, intente a pungere a ripetizione. All'epoca non disponevano di spray, zanzariere, zampironi, cremine post-puntura, sono stato punto, dappertutto, crema dappertutto, no, non c'erano le cremine, e questo era un giudizio su Set, il dio del deserto. Perché infatti, che cosa fanno Mosè e Aronne? Percuotono col bastone la terra e da lì vengono suscitate queste zanzare che si infiltrano dappertutto, che pungono tutti quanti. Allora possiamo immaginare il faraone, il quale, ok, maghi! Colpo di scena. I maghi, stavolta, signore, ha lasciato giocare un po' i maghi. Alla terza piaga dice, stop. I maghi non possono fare nulla. Lo show dei maghi con le loro arti occulte non funziona più. Vogliamo leggere insieme Esodo capitolo 8, i versetti 18 e 19. Esodo 8, 18, 19. Siete con me? Ho perso qualcuno? No, spero di no. Dice, i maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma non poterono. Questo se avete un evidenziatore, questo è un passaggio della scrittura che meriterebbe di essere evidenziato. Ci provarono, ma non poterono. Chi ha l'ultima parola? Il Signore. E poi dice, le zanzare infierivano sugli uomini e sugli animali. Allora i maghi dissero al faraone, questo è il dito di Dio. Ma il cuore del faraone si indurì e non diede ascolto a Mosè e a Aronne come il Signore aveva detto. I maghi, anche per giustificarsi un pochino nei confronti di Faraone, perché nel momento in cui fanno vedere che non sono più capaci di fare una cosa, cioè Faraone è un tipo impulsivo, è capace di dire, guardie, questi maghi, gli tagliate la testa, via, non li voglio più vedere. Quindi questi per giustificarsi dicono, questo è il dito di Dio. Ma di quale Dio, visto che ne avevano tantissimi? Lasciano intendere, questo è il dito del Dio degli ebrei, che è sicuramente un Dio che è al di sopra di ogni Dio. Questo è il dito dell'unico vero Dio. Questo affermano i maghi, una verità, una straordinaria verità, il Dio che è al di sopra di qualsiasi Dio. E quindi, biblicamente parlando, che si tratti delle dita, di un dito, delle dita, di una mano, di un braccio di Dio, perché la parola di Dio ci parla di Dio che agisce con un dito, con delle dita, con un braccio, con una mano. Che si tratti di tutte queste cose non fa differenza. Il messaggio rimane lo stesso. Lui è l'Onnipotente. Lui è colui che regna sovrano. Lui è quello che ha l'ultima parola. Lui è quello che può ogni cosa. Amen. Lui, chi? Il Dio che abbiamo l'onore di servire. L'Iddio che, grazie a Gesù, suo unigenito figlio, è il nostro Dio. E non solo è il nostro Dio, la parola di Dio ci dice che Lui è anche nostro Padre. Abbiamo il diritto, la facoltà di chiamarlo Padre, di rivolgerci a Dio, al Creatore dell'universo, dei cieli e della terra, in qualità di nostro Padre. E con questo Padre noi abbiamo il privilegio di poter dialogare. Abbiamo il privilegio di poter dialogare attraverso la preghiera e attraverso la lettura della parola. Ah, ma io non sento la voce di Dio. Dimmi, caro, quando hai aperto l'ultima volta la tua piccola Bibbia o grande Bibbia? Questo è il problema. Questo è il problema. Se non stai ascoltando, come pensi di ascoltare la sua voce? E noi abbiamo la facoltà di interagire con Dio e di coinvolgere il Signore nelle nostre vite, in tutte le dinamiche delle nostre vite, delle cose più complicate alle cose più semplici. Abbiamo il privilegio, appunto, di poter camminare con Lui, di poter camminare con Dio. Ora, quello che è interessante notare è che questi maghi egiziani e il faraone e l'intero popolo d'Egitto ha riconosciuto che Dio esiste. Ha riconosciuto che Dio esiste. Questo è il dito di Dio. Ha riconosciuto che Dio è onnipotente. Cioè, questo non è un Dio qualsiasi, questo è il Dio onnipotente che fa tutto quello che vuole fare. Eppure, pur riconoscendo la sua esistenza e riconoscendo la sua onnipotenza, si sono fermati lì. E questo è quello che accade talvolta anche a noi. Ci si accontenta di sapere che Lui esiste, ci si accontenta di sapere che Lui è l'onnipotente. E questo è ciò che distingue un vero credente da un finto credente, da un simpatizzante. Un simpatizzante è colui che crede che Dio esista, crede che Dio sia straordinariamente potente, crede anche che Dio risponda alle preghiere, ma quando si tratta della sua vita, questo Dio è un po' lontano dalle proprie dinamiche esistenziali. Ma la cosa bella, la buona notizia del giorno è che per la grazia di Dio ogni cosa è possibile. Per l'opera dello Spirito Santo ogni cosa è possibile, e quindi finché c'è vita c'è speranza per ognuno di noi. Per chi magari, appunto, non avesse ancora sperimentato la reale conversione, perché la reale conversione è quel qualcosa che ti porta ad un bisogno intimo di cercare Dio, di stare con Dio, di confrontarti con Dio, di avere comunione con i fratelli e le sorelle. Quanti dicono amen? Questo è ciò che comporta la nuova nascita. Ma lasciamo un attimino da parte questo concetto e guardiamo un attimino che cosa succede per noi qui presenti, che ci consideriamo, che siamo a tutti gli effetti, solo Dio lo sa, perché solo Lui conosce i nostri cuori, ma che ci consideriamo dei veri credenti. Qual è il problema? Il problema è sempre lo stesso per tutti noi. Il problema sono le circostanze avverse. Il problema sono le difficoltà della vita, perché tutti quanti ne incontriamo. Tutti quanti, senza eccezioni. E quindi ci sono delle situazioni che sono difficili da comprendere, difficili da accettare. Problemi di lavoro, difficoltà economiche, malattie. Ieri sera con Daniela stavamo guardando un programma riguardante una signora che è stata colpita da sclerosi multipla, malattia degenerativa, che in alcuni anni l'ha portata alla sedia a rotelle, non è più in grado di muoversi autonomamente, una donna coraggiosa. Si parlava di resilienza, quindi la possibilità di resistere nonostante le gravi difficoltà della vita, ma ci sono altre malattie tremende, tumori e quant'altro. E quindi naturalmente tutte queste cose ci condizionano, che si tratti di noi stessi o si tratti di persone che ci sono care. Poi c'è l'invecchiamento, ci sono i rapporti interpersonali che si logorano talvolta o addirittura finiscono, c'è la violenza, gli abusi, la disonestà, le bugie, le gelosie, tutto questo crea difficoltà per tutti noi, vero o non vero. Tutti quanti, anche se siamo dei veri credenti, siamo confrontati con questi ostacoli nel nostro cammino terreno. Facciamo fatica. Talvolta siamo confusi, ci facciamo un sacco di domande, mille domande ogni giorno, ma nonostante questo, grazie a Dio, quel seme di fede che è stato posto dentro di noi, che è stato piantato dentro di noi, ci permette, magari arrancando, ci permette, magari trascinandoci, ci permette di proseguire il nostro cammino. È vero o non è vero? Per la grazia di Dio siamo qua. Per la grazia di Dio ognuno di noi ha avuto determinate esperienze nel proprio passato, ma siamo qua. Siamo qui a testimoniare della grazia di Dio. Siamo qui a testimoniare della fedeltà del nostro Signore, che merita per questo di essere glorificato, ringraziato, benedetto, lodato, adorato. Amen. C'è un passaggio della scrittura che volevo sottoporre alla vostra attenzione, si trova nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini e il passaggio in questione è al primo capitolo, quindi facile da trovare, Efesini capitolo 1, versetti da 15 a 19, dove troviamo scritto quanto segue. Perciò anch'io, ascoltate bene, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, nessuno di noi è perfetto, non lo erano gli Efesini, non lo siamo noi, ma ci proviamo, siamo d'accordo? Quindi anche noi cerchiamo di avere fede nel Signore Gesù e anche noi ci sforziamo di amare i santi, quindi gli altri credenti, gli altri fratelli e le altre sorelle, sì o no? Posso quindi andare avanti a leggere? Ok. Non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è, verso di noi che crediamo, l'immensità della sua potenza. Questo dice l'Apostolo Paolo agli Efesini e naturalmente lo dice anche a tutti noi. La sua preghiera per gli Efesini e per noi, e che noi si possa fare quattro cose. La prima, dice di conoscere il Signore pienamente, di conoscere il Signore intimamente. Ed è questo un ambito nel quale possiamo cominciare a muoverci nel momento in cui, come si diceva prima, siamo nati di nuovo. Ed essendo nati di nuovo, abbiamo bisogno di relazionarci con il Maestro. Abbiamo bisogno di parlare con Lui. Abbiamo bisogno di ascoltare la Sua voce, sì o no? E infatti l'Apostolo Paolo prega in questo senso affinché possiate conoscere il Signore pienamente, intimamente. La seconda cosa che Lui prega che possa avvenire è che gli Efesini e anche noi si possa sapere a quale speranza ci ha chiamati. Una speranza eterna. Noi siamo stati salvati per grazia e per quanto possa durare questa vita, saremo in una dimensione eterna con il Signore, non per le nostre opere, ma per la sua grazia. E l'Apostolo Paolo ci invita a comprendere questa verità, perché questa verità ci fa vedere questa vita terrena da un'altra prospettiva. Capiamo che questa vita terrena è un passaggio, è una tappa di un qualche cosa che non avrà mai fine. Quindi lui dice: affinché voi sappiate a quale speranza eterna vi ha chiamati, vi ha chiamati fuori, specificamente, individualmente. Poi dice, punto 3, affinché voi possiate apprezzare la ricchezza della gloria che vi è riservata tra i santi. La ricchezza della gloria, lo splendore che ci è riservato da parte di Dio. E infine, l'esortazione e la preghiera dell'Apostolo Paolo è che voi possiate confidare nell'immensità della sua potenza. E questo lo dico a voi e a me stesso, perché come si diceva prima, ci capita di essere scoraggiati, ci capita di aver paura, ci capita di essere perplessi. Ma l'Apostolo Paolo in questa lettera che cosa ci dice? Io vorrei tanto che voi poteste cominciare a comprendere e successivamente quindi a confidare nell'immensità della sua potenza. Non c'è limite alla potenza di Dio, non c'è limite a quello che Dio è in grado ancora oggi di fare per voi e per me. Amen. E infatti il titolo che ho voluto dare al messaggio, sì, lo dico adesso, ma non è, vuol dire che vado avanti ancora un'ora, no, è benedetto sia l'Onnipotente, benedetto sia l'Onnipotente, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Niente e nessuno può ostacolare la sua opera, la realizzazione del suo buon progetto per la nostra vita, nessuno lo può fermare, amen. Niente, nessuno. Dio è degno della nostra lode perché ha promesso che non ci avrebbe mai lasciati, che non ci avrebbe mai abbandonati, e infatti non lo ha fatto mai. Dio è degno della nostra lode perché la preghiera ancora oggi mette in moto il suo braccio, la sua mano, il suo dito. La preghiera ancora oggi permette a Dio di intervenire nelle nostre vite. Sarebbe in grado di farlo lo stesso, ma permette a Dio di farlo e ci coinvolge così facendo. Dio è il nostro Signore, è il nostro Maestro, ma è anche la nostra guardia del corpo. Il dito di Dio è lì per dire ai nostri nemici: di lì non ti muovi. Il dito di Dio, mentre le braccia di Dio sono a nostra disposizione, perché talvolta abbiamo bisogno di essere abbracciati da parte sua e di sentire quanto lui ci ama davvero. C'è un secondo aspetto che voglio approfondire con voi oggi e poi concludiamo, e questo riguarda la quarta piaga, ok? La piaga delle mosche velenose. A fronte della durezza del cuore di Faraone, della sua ostinatezza, Mosè riceve nuovamente degli ordini da parte di Dio e va e gli dice sempre la stessa cosa: lascia andare il mio popolo perché mi serva. Ma il Faraone no, è ostinato, non vuole proprio lasciarlo andare. E quindi Dio parla a Mosè e gli dice: vai di buon mattino verso il Nilo, vedrai che il Faraone esce e tu lo incontrerai, e quando lo incontrerai gli dirai così da parte mia, gli dirai di permettere al popolo di partire affinché lo serva, affinché mi serva, affinché possa offrirmi dei sacrifici. In caso contrario, se non ubbidirà, succederanno due cose. La prima: sciami di mosche velenose attaccheranno gli egiziani. Sciami di mosche velenose. E la seconda cosa che succederà è questa: a Goshen, nella terra di Goshen, dove risiede il mio popolo, dove risiedono gli ebrei, lì non si vedrà una mosca. Perché, così dice il Signore, io voglio mostrare al Faraone che io farò una distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo. Quindi in Egitto, sciami di mosche velenose. A Goshen, nella terra del mio popolo, nessuna mosca. Il Faraone si ostina, non vuole ubbidire. E quindi questo è quello che succede. Le conseguenze dirette della sua scelta, della sua decisione. Sapete, è importante che ci ricordiamo che Dio fa una distinzione tra i suoi figli e coloro che non sono suoi figli. Qualche giorno fa ho avuto occasione di parlare a una persona del Signore, una persona aperta, una signora aperta, che mi ha detto, sai, dobbiamo ricordarci che in fondo siamo tutti figli di Dio. Aperta, che riconosceva l'esistenza di Dio, che a suo modo sta cercando Dio. E gli ho detto, sai, in realtà siamo tutti creature di Dio. Per diventare figli di Dio bisogna contare sul figlio di Dio. E l'unico modo per avvicinarsi a Dio è attraverso il figlio di Dio. E giustamente lei, ma sai, ci sono tutte queste religioni, Maometto, Buddha, e qui e là e su e giù. E naturalmente, come sicuramente fate anche voi in questi casi, ho detto, sì, ma tutti questi esponenti delle varie religioni hanno parlato e hanno riferito una verità, la loro verità. Ma Gesù ha detto, io sono la, non una delle, la verità. Io sono la via, la verità, la vita. C'è solo un ponte attraverso il quale si può passare per raggiungere Dio. E quindi è importante ricordare a noi stessi che siamo stati messi da parte, che siamo quel popolo messo da parte e che Dio comunque fa una distinzione tra le sue creature e i suoi figli e le sue figlie. Amen. Ma che cosa succede dopo che la terra e le persone vengono devastate dagli sciami di mosche velenose? Il Faraone, in grave difficoltà, convoca Mosè e convoca Aronne e dice, ok, d'accordo, vi sto ascoltando, facciamo così. Offrite i vostri sacrifici in Egitto, qua, in Egitto. Volete offrire sacrifici, volete servire il vostro Dio? Fatelo qua, in Egitto. Ma loro dicono, ma non possiamo farlo, perché questo scandalizzerebbe il tuo popolo. Nel momento in cui dovessimo sacrificare degli animali che sono sacri qui in Egitto. E allora Faraone deve valutare che cosa fare. E Mosè e Aronne propongono di allontanarsi almeno 3 giorni di cammino dal paese d'Egitto. Vogliamo leggere insieme che cosa succede subito dopo? Tornando nel libro dell'Esodo, al capitolo 8, i versetti da 28 a 32. Esodo 8, da 28 a 32. Allora il Faraone disse, io vi lascerò andare perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto. Soltanto, ascoltatemi bene, l'ultimo sforzo questa mattina, soltanto non andate troppo lontano, pregate per me, perché possiate far eliminare queste mosche velenose. Mosè disse, ecco io esco dalla tua presenza, pregherò il Signore, domani le mosche si allontaneranno dal Faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo, però il Faraone non si faccia più beffe di noi impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici al Signore. Mosè uscì dalla presenza del Faraone e pregò il Signore. Il Signore fece quello che Mosè domandava e allontanò le mosche velenose dal Faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo, non ne restò neppure una, ma anche questa volta il Faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo. Ma la frase che ci interessa veramente oggi, che vogliamo ritenere, il secondo elemento, oltre al fatto della potenza di Dio, del dito di Dio, il secondo elemento è questo qua. Non andate troppo lontano. Ok, andate. Ma non troppo lontano. Ve lo ricorda? Quello che abita dove fa caldo, non alle Maldive. Questo si chiama un compromesso. Un compromesso. E un compromesso può essere accettabile o meno. Un compromesso può essere accettabile nel momento in cui è un atto d'amore, compatibile con il piano di Dio. Mentre un compromesso è da rifiutare se ci distoglie dai suoi propositi o se ci contamina nella nostra vita. Se contamina la nostra anima. Definizione da dizionario di compromesso. Il compromesso positivo è un accordo nel quale ognuna delle parti rinuncia a qualcosa. Io ti vengo incontro fino qua e tu mi vieni incontro fino qua. Ok? Questo è il compromesso positivo. Il compromesso negativo invece è un cedimento morale in vista di un vantaggio di qualche tipo oppure in risposta alla nostra concupiscenza, alla nostra volontà di arraffare, di prendere tutto, di ottenere a pagamento. Faccio un esempio, qualche esempio. Nella vita di coppia il compromesso ci vuole, perché se no non si va avanti. Quindi, oggi ti accompagno a fare la spesa e magari domani tu mi accompagni a vedere la partita, per dire. Questa settimana ce ne andiamo al mare che ti piace tanto, 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 settimana prossima ce ne andiamo in montagna che mi piace tanto, tanto, tanto. Per esempio, un compromesso accettabile. Stasera, lo so, stasera c'è il tuo film preferito, guardiamo insieme il tuo film preferito, ma domani sera c'è un documentario che mi appassiona tanto, ci guardiamo insieme il documentario, un compromesso. Oppure, questo viene detto per esempio alle giovani coppie che si apprestano a sposarsi, da un punto di vista economico, è giusto così cominciare a fare un discorso di budget e poi dire magari rispetto a questo budget il X% lo teniamo, io lo tengo da parte per me, per i miei sfizi e la stessa percentuale per i tuoi sfizi. Questi sono compromessi accettabili, ok? Però ci sono dei compromessi che vengono o dalla nostra carne o da sotto, dal nemico, che non sono accettabili e quindi sono compromessi che hanno a che fare con la nostra vita spirituale, con la nostra vita morale. Tollerare ad esempio qualche bugia, tollerare qualche pettegolezzo, tollerare qualche offesa, giudicare severamente gli altri e assolvere se stessi, perché poi c'è sempre questo abbinamento tra compromesso e ipocrisia. Tollerare fumo, alcol, droghe. Tollerare, sì, sono salvato, sì, sono, però ogni tanto, sigaretta, ogni tanto. Sono i compromessi. Anche perché dobbiamo ricordarci di questo, il nemico non perde tempo e lui viene. E quando noi cerchiamo di camminare con il Signore, lui viene e dice, ma come? Ma rimaniamo in contatto perlomeno, vediamoci ogni tanto. Il nemico viene e dice, ma non perdere proprio tutte le tue pessime abitudini, tienine qualcuna, e che cos'è tutto sto zelo? E cos'è tutta questa voglia di essere il primo della classe? Ma dai, ti prende sotto braccio, vieni con me, camminiamo un po' insieme. Il compromesso, Faraone. Sì, andate, andate, ma non troppo lontano, qui che vi possa vedere, qui che vi possa controllare. E questo succede nella nostra vita spirituale. Che cosa ci piace? Che cosa ci appassiona? Qual è la nostra passione? Ognuno di noi so che ha una o più passioni. Magari qualcuno ha la passione di cucinare. Qualcuno ha la passione di praticare uno sport. Qualcuno ha la passione di suonare, o di cantare, o di viaggiare, o di fare politica, o di visitare musei, o di dipingere, o di lavorare il legno, o di lavorare il ferro, di fare immersioni, di salire in montagna. Qual è la tua passione? E allora ognuno di noi sa qual è la sua passione, giusto? Abbiamo delle passioni? C'è delle cose che ci appassionano? E allora uno dice, vergogna! No, non è vero. È normale e Dio permette che noi si abbia delle passioni, ma come figli di Dio, che cosa dovrebbe veramente appassionarci tanto, oltre a queste cose, e che in qualche modo dovrebbe avere comunque il sopravvento? Beh, come figli di Dio, come figlie di Dio, ci sono tre cose che dovremmo sapere e che dovrebbero appassionarci se siamo nati di nuovo. La prima cosa dovrebbe essere dialogare con Dio. Dialogare con Dio il più spesso possibile. La seconda cosa dovrebbe essere, e la stiamo facendo questa mattina, avere comunione con altri credenti. Dialogare con Dio, avere comunione con altri credenti e infine condividere la buona notizia, condividere la buona novella. Perché a questo siamo stati chiamati? La Chiesa ha anche questa finalità, non solo di prendere cura di se stessa, ma di esternare la buona novella a coloro che sono sulla via della salvezza. Ok? Quindi stiamo attenti al compromesso. Siamo molto attenti al compromesso. E la cosa bella di questo passaggio della Scrittura, sapete cos'è? E con questa concludo. La cosa bella è che Dio dà a Mosè, suo servo, discernimento, saggezza. E infatti Mosè dice a un certo punto, e il versetto 29, però dice il faraone non si faccia beffe di noi, impedendo al popolo di andare a offrire, di offrire sacrifici al Signore. Il faraone non si faccia beffe di noi. Faraone, io ho capito che cosa tu stai cercando di fare. So che tu ci vuoi lì. Hai appena detto che non vuoi che andiamo troppo lontano. Quindi Mosè ha ricevuto discernimento e saggezza. E lo stesso discernimento, la stessa saggezza, il Signore vuole impartirla a noi. Quando il nemico arriva e ci propone un compromesso. Sì, sì, frequenta pure la chiesa la domenica mattina. Sì, sì, arriva pure alle 10:35 e poi vai via a mezzogiorno meno 5, ora è impossibile oggi perché è già mezzogiorno, a mezzogiorno meno 5. No, il Signore ci chiama a essere coinvolti nella Chiesa, a interagire con la Chiesa e quindi in questo senso il compromesso è quello di dire sì, no, ma io vado, ma poi a livello di interazione, di conoscenza degli altri, come sei messo? Il nemico vuole un compromesso, ma Dio non lo vuole. Amen? Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare perché il tempo passa veloce, siamo andati ben oltre il tempo che avevo nella mia testa. Padre, nel nome di Gesù ti benedico e ti rendo grazie per questo giorno e ti rendo grazie per questa parola. Grazie, Signore, perché in questo giorno ci ricordi, Signore, che il tuo dito è potente, che la tua mano è potente, che il tuo braccio è steso in nostro favore. Grazie, Signore, che in questo giorno possiamo darti la lode e la gloria che ti spettano, perché tu sei l'Onnipotente. E nel nome di Gesù ti vogliamo rendere grazie, Signore, perché ci hai fatto comprendere che non dobbiamo accettare nessun tipo di compromesso e che dobbiamo essere fedeli a te fino in fondo. Grazie per il tuo spirito con il quale ci aiuti a discernere che cosa è compromesso accettabile e che cosa è compromesso non accettabile. Grazie, Signore, per come tu operi, per come tu sei fedele e per come ti stai occupando di ognuno di noi, nei nostri bisogni, nelle nostre necessità di ogni tipo. Grazie per questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.